hanno riaperto le gabbie e dopo qualche titubanza ci siamo rituffati nelle strade, negli uffici, nei bar, senza guanti, magari senza mascherina, cercando di dimenticare in fretta cosa sono stati 2 mesi di lockdown, la paura, il dolore, l'incertezza. Arrivare alla fase 3 è stato più semplice e rapido del previsto, ma ho l'impressione che quello che ci è successo non si potrà rimuovere facilmente. Molte cose che pensavamo di rinviare a domani fanno già parte dell'oggi. Lo smart working, la didattica a distanza, i film nuovi in streaming, il cibo consegnato a casa e soprattutto un'altra ondata di non occupati e di crisi finanziaria globale. Io stesso, avendo pensato di realizzare una seconda serie di questo podcast quando mezza Italia doveva ancora ripartire, mi sono chiesto se avesse ancora senso farlo o se le condizioni non fossero cambiate radicalmente. Alla fine ho deciso di proseguire, accogliendo la sollecitazione dello sponsor, per lo stesso motivo per cui all'inizio di aprile avevo stabilito di cominciare. C'è bisogno del pensiero alto degli intellettuali, degli artisti, dei creativi. Ce n'è bisogno in generale, ma tanto più in un momento in cui la cultura, l'arte e l'educazione vengono considerate secondarie per la ricostruzione economica, sociale e morale di un paese. Anche per questo ho voluto che il primo degli 8 interlocutori di questa seconda serie di domani fosse Sandro Veronesi, perché tra gli scrittori italiani è quello con l'approccio più aperto e problematico, come ha dimostrato durante la stessa pandemia con alcune prese di posizioni originali, anzi uniche. Il fatto che poi, nel frattempo, Veronesi sia entrato al primo posto nella sestina finale dello Strega con il Colibrì e ieri sera abbia anche vinto per la seconda volta il più importante premio letterario italiano, rende la nostra conversazione ancora più urgente e significativa. E allora, come diceva Dario Fo, cominciamo senz'altro. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Runza K. Sandro, ti faccio subito ascoltare un brano di un articolo di Lori Penny, una giornalista e scrittrice americana, pubblicato sull'edizione britannica di Wired.
I virus non approfittano solo delle debolezze dell'organismo, approfittano anche di quelle della cultura. Quando eravamo nel pieno della pandemia, chiusi nelle nostre case, cercavamo conforto in chi ci stava vicino e distribuivamo colpe a chi stava lontano: i cinesi, gli anziani, gli imprudenti, la politica. Ora che ci stiamo lasciando alle spalle perlomeno la parte più traumatica della faccenda, mi sono accorta che forse la cultura non era ancora pronta a un dopo. A un dopo come questo, intendo. Decenni di romanzi, film, fumetti e serie TV sulla fine del mondo non ci avevano descritto un'epoca dove il volto dell'apocalisse era quello del nostro vicino o del fornaio sotto casa che aveva perso un parente. Dove le città non erano fatte di rovine, ma di spazi da riconquistare per guardarli con nuove lenti. Dove il distanziamento sociale si somma a quello mentale. Dove non sappiamo più bene cosa raccontare e a chi.
Sandro, in che modo la pandemia ha modificato la tua percezione del mondo? Come immagini il tuo domani?
Io vorrei che fosse vero quello che è stato detto fin dall'inizio con grande ottimismo, che ne usciremo migliori. Perché questa cosa sia possibile bisogna innanzitutto che ne esca migliore io, che ognuno cerchi di uscirne migliore personalmente, e la somma di questi miglioramenti potrebbe anche dare corpo a un miglioramento sociale. Ma non ci credo tanto, perché non credo tanto di riuscire a uscirne migliore io. Intanto bisogna che io riesca ad azzerare quel senso di sospetto, quel senso di diffidenza che adesso io provo quando vedo 2 persone vicine, quando mi passano una cosa di mano in mano, perché io non sono uno fobico, mai stato, però per obbedire a quel diktat abbastanza pesante che ci ha tenuti dentro casa per 2 mesi, ho dovuto credere che c'era quel pericolo, altrimenti non sarei riuscito a stare in casa, a far stare in casa i miei figlioli. Ora bisogna che smetta di crederlo, o comunque che piano piano mi indirizzi verso il modo in cui vivevo prima. Se cominciamo a considerare pericoloso darsi la mano o abbracciarsi, concepiamo un'umanità destinata al fallimento, perché l'umanità si assembra da che mondo è mondo. Per migliorarmi personalmente rispetto a prima, devo cercare di sradicare definitivamente molte abitudini, sostituendole con quelle migliori, migliori in senso generale, perché comunque fanno riferimento a una vita meno tossica per me, meno tossica per la mia famiglia, meno tossica per tutti.
Beh, hai introdotto una parola chiave di questo podcast che è fiducia. Un'altra che senza farci troppo caso si è affermata in questi mesi è vulnerabilità. Pensi che l'esserci misurati con la realtà incontrollabile di un virus potrà cambiarci domani?
Sì, di sicuro sì, però io mi sento vulnerabile nei confronti dei virus e di tutte le possibili combinazioni di forme di vita arcaiche ed elementari che però sono in grado di minacciare la mia. Perché credevo francamente, come tanti, che la ricerca scientifica, l'infettivologia, la virologia, eccetera, fossero in grado di prestare soccorso con un tempo di reazione molto minore. Pensavo che una volta che hai isolato il virus e lo hai conosciuto, eccetera, la questione, non dico del vaccino, ma almeno della cura specifica, fosse questione, con tutto il mondo che ci lavora, di poche settimane. L'unica cosa che ci fa sentire più tranquilli, ma sempre molto vulnerabili, è che questo virus, per conto suo, sembra essersi affievolito in virulenza e noi abbiamo utilizzato l'arma dei perdenti, l'arma dei deboli, che è quella di rimanere rintanati nel carapace.
In qualche modo abbiamo fatto tutti come Marco Carrera, il protagonista del tuo Colibrì. Carrera è un uomo qualunque, quasi privo di qualità, che, cito, mette tutta la sua energia nel restare fermo, 70 battiti d'ali al secondo per rimanere dove già è, finché non si trova costretto ad affrontare sofferenze atroci, di quelle che la vita ti piazza davanti con un gusto un po' perverso. È sorprendente l'analogia con quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, soprattutto se si considera che tu hai scritto questo romanzo 2 o 3 anni fa. Anche Orhan Pamuk, lo scrittore turco premio Nobel per la letteratura nel 2006, ha lavorato negli ultimi 4 anni a un romanzo storico ambientato durante l'ondata di peste asiatica del 1901. E il 23 aprile si è interrogato sul New York Times su che cosa ci insegnino i romanzi sulle grandi epidemie. Te ne faccio ascoltare un pezzo.
Nella storia umana e letteraria, ciò che rende simili tutti questi episodi non è la semplice comunanza di germi e virus, ma quella delle reazioni. La negazione iniziale, la confusione delle autorità, la rabbia della popolazione fomentata da fake news e nuova povertà, la paura che mette a nudo l'angoscia e a rischio la solidarietà. Ma a ben vedere, sul fronte narrativo, c'è un altro fattore di somiglianza interessante. Tutti hanno scelto di descrivere il durante e non il dopo le crisi, come se il racconto dall'interno fosse più attendibile. Eppure hanno scelto di farlo a molto tempo di distanza, anche per chi faceva lo storico in presa diretta come Tucidide, anche secoli dopo, come nel caso di Manzoni. Indagare su questa distanza, secondo me, è il quesito più interessante.
Sandro, come si stabilisce quanto è giusta questa distanza?
Posso prendere esempio dalle altre cose epocali che ho vissuto, tipo l'11 settembre. Nella letteratura, questo 11 settembre non ha prodotto un cambiamento per cui c'è una letteratura pre e una letteratura post 11 settembre, soprattutto in America. Io ho letto opere di valore che neanche danno conto che sia esistito l'11 settembre. Oppure opere di valore che passano attraverso l'11 settembre in maniera del tutto marginale, perché ovviamente qualcuno è stato colpito più direttamente di altri. Lo puoi mettere come episodio in una vita, ma non è un romanzo sull'11 settembre, perché l'abbiamo visto con i nostri occhi succedere in diretta. Cosa può raccontarci un romanzo che noi non abbiamo già visto? Quindi non abbiamo certo sentito il bisogno, né noi lettori né gli scrittori, di riraccontarci l'11 settembre, né di raccontarci che cosa è cambiato dopo l'11 settembre, se non in quei termini che sono propri del romanzo, della letteratura, cioè intimi, psicologici, dei singoli personaggi e quindi del loro destino. Allora sì, però se poi andiamo a vedere nel passato, o ci sono dei libri che parlano della guerra e quindi solo di quello, oppure della persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti e solo di quello, oppure Se uno racconta una storia d'amore negli anni 50, non è che deve per forza dar conto di quella distruzione immane dalla quale si veniva. E questo accadrà, secondo me, pure di questi 3 mesi, perché poi di questo si è trattato, inauditi, dei quali c'è stata data testimonianza in tutti i modi possibili e continuerà a venirci data testimonianza.
Quindi molto dipenderà dall'urgenza che gli autori sentiranno di descrivere e di descriversi rispetto a questo periodo inaudito.
Qualcuno ambienterà giustamente anche una storia tutta in quei 3 mesi, ma dopo un po', piano piano, a misura di quanto noi si riesca a recuperare la nostra indipendenza dal virus, l'obbligo di comunque raccontare la pandemia e il coronavirus verrà meno, perché se c'è una cosa che un artista, un poeta, un narratore non sente è l'obbligo di parlare di certe cose, a meno che non sia un obbligo suo interiore che alle volte fa riferimento a ossessioni che ha solo lui, oppure a fatti epocali come Primo Levi con la persecuzione degli ebrei, perché lui era sopravvissuto e aveva visto morire centinaia, migliaia di suoi amici. Però queste sono scelte individuali, non c'è l'obbligo di affrontare un tema, anche se adesso, in questo momento, ci sembra quasi impossibile scrivere una storia senza parlare di questo, ma perché siamo ancora immersi dentro a questo brodo.
For 2 weeks now, we've had a taste of what our new life will be like here in Italy.
Le nostre voci a domicilio in queste giornate particolari e sospese.
Abbiamo sentito la ferita, attraversato la crisi, predisposto l'animo al viaggio dentro di noi e dentro questa quarantena.
I diari della quarantena sono stati in pratica l'unica narrazione di genere nei mesi scorsi, dai podcast agli instant book. Anche tu ne hai scritto uno per la lettura del Corriere della Sera, dandoti il cambio con altri scrittori. Nel tuo pezzo ragionavi di solidarietà, affetti, nuove consapevolezze, ma quelle erano anche le prime settimane del lockdown. Che cosa cambieresti oggi in quel racconto?
Io in quel primo pezzetto di staffetta scrivevo dal fondo di un baratro, perché erano i giorni in cui morivano 1000 persone in Italia. E questo vuol dire stare proprio rimpiattati dentro una trincea profonda dalla quale si vede un pezzetto di cielo se non ci sono le nuvole, se no non si vede nulla. Ma certamente non abbiamo neanche la testa fuori. In quelle profondità io ero stato visitato dalla grazia soltanto, non so, quando era colata fin lì la canzone nuova di Bob Dylan, oppure quelle immagini toccanti del Papa in Piazza San Pietro, quelle immagini blu del Papa solo sotto la pioggia che prega, che un po' di speranza te la mettevano, no?
Signore, ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio. Il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa. Di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è.
Adesso sono tornato almeno a rasoterra, almeno vedo una prospettiva. Non è finita, ma abbiamo capito che quei tempi lì non dovrebbero tornare più, perché adesso abbiamo anche un comportamento più consapevole e quindi quel contagio così facile che è avvenuto nelle prime settimane adesso non avviene più.
A proposito del Papa, il 28 aprile sul Corriere della Sera tu hai scritto una lettera di ringraziamento a nome di una trentina di artisti dopo che Francesco aveva invitato a pregare per loro. In generale, mi pare che la pandemia ti abbia portato nuove consapevolezze. Ad esempio che il mondo cattolico si sta rivelando pieno di vita e di iniziative e che lo stesso Papa Francesco è capace di creare ponti e sollevare temi fondamentali, mentre il mondo laico al quale dichiari di appartenere, sono parole tue, si è sempre più impantanato in un burocratismo ipocrita. Si può dire che questa è la tua personale folgorazione sulla via del coronavirus?
Personale no, perché è una cosa che prima di scriverla ho constatato essere abbastanza frequente in persone come me. A vario grado, persone non anticlericali, io non sono mai stato anticlericale, un mangiapreti, non sono mai stato uno contrario alla religione, sono stato sempre un ateo agnostico, come si dice, cioè uno che anziché credere dice io non lo so, non ho idea di come siamo venuti al mondo, perché, per come ci dobbiamo comportare bene. E quelle persone lì, che sono, diciamo, la struttura della cultura laica, sono tutte molto incuriosite e colpite dal fatto che il mondo laico le trascura. Trascura il loro pensiero, il loro lavoro, la loro possibile influenza. Li dà per scontati, come dire, questi non li perderemo mai, perché sono laici, non sono credenti e quindi li trascuriamo. Oppure, semplicemente, chi guida non ha capito l'importanza di queste persone, soprattutto quando le metti tutte insieme.
La cultura, non dimentichiamo neppure questo settore, non abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare.
Però ho cominciato a percepire che da lì vengono degli stimoli e anche, come dicevo, vengono tese delle mani per dire stringiamocela e facciamo una cosa insieme. E dal mondo laico, quello di chi comanda, per esempio di chi ha comandato, di chi ha guidato l'autobus in questi mesi di pandemia, non è venuta neanche una menzione. E non parlo, ripeto, di me personalmente, perché io poi potevo scrivere sui giornali, avevo comunque una visibilità, ma di tutto il mondo che fa riferimento all'editoria, all'arte, e che era completamente paralizzato. E anche quel mondo ha dei precari, anche quel mondo ha delle persone che se non lavorano non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Nulla, neanche una menzione, così come non sono stati menzionati i carcerati, e infatti gli toccò fare delle rivolte per farsi notare che il coronavirus minacciava pure loro. E che abbiamo della gente adesso, secondo me, inadeguata, alla quale sfuggono un po' troppe cose. Mentre, per contro, a governare il gregge, diciamo, dei credenti, ci sono persone adesso, non solo il Papa, abbastanza illuminate. E quindi tu ti senti illuminato da loro che stanno illuminando il proprio gregge e tenuto nella tenebra da chi invece dovrebbe illuminarti.
La preghiera del Papa e la tua lettera, di conseguenza, hanno fatto ricordare agli storici il discorso che Paolo VI rivolse agli artisti nel 1964. Io, invece, che non sono uno storico, li ho associati a una considerazione di Olga Tokarczuk, un altro premio Nobel per la letteratura, che ho letto all'inizio di maggio sulla London Review of Books. Questa.
Siamo come antenne. A un certo punto abbiamo captato troppo rumore di fondo e non potevamo più elaborarne. Le antenne captano i segnali, tutti i segnali. Nel silenzio di questi ultimi mesi siamo diventati antenne ancora più sensibili, perché, come il cielo stellato si vede meglio al buio di un deserto, tutti i rumori li puoi captare solo quando c'è silenzio. Cosa succede quando senti tutto, ma proprio tutto? Che puoi scegliere due strade: impazzire oppure selezionare, filtrare, ascoltare solo certe frequenze e certe voci.
Qual è oggi, di fronte all'emergenza, e soprattutto quale sarà domani, quando si dovrà ricostruire, il ruolo degli intellettuali, secondo te?
La singola persona la lasciamo pure fuori dal conto, ma l'insieme degli intellettuali e degli artisti laici sono importanti non solo, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio, perché ci divertono, ma sono importanti perché, come ha detto il Papa, indicano la strada per la bellezza, che non è l'unica strada che dobbiamo percorrere, perché ci sono delle cose anche precedenti, ma è una strada alla quale non si può rinunciare se si vuole vivere una vita ricca anche da un punto di vista di contenuti.
Un'altra consapevolezza che mi sembra sia emersa dalla tua personale esperienza della pandemia riguarda il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. In un'intervista a una televisione olandese, il 19 marzo hai detto: «Il coronavirus non è un virus, è un anticorpo. Noi siamo il virus, gli uomini sono il virus, io sono il virus, e questa epidemia è la flotta di anticorpi che la Madre Terra ci ha spedito addosso per cercare di fermarci». Ma in quanti credi siano riusciti a fare una riflessione simile alla tua sul modo in cui abbiamo ridotto e asservito l'ambiente che ci circonda? Credi che la pandemia abbia creato una nuova sensibilità?
Beh, insomma, questa attenzione la sto predicando nel mio piccolissimo da parecchio tempo. In questo caso, quando si tratta della salute, soprattutto quando si tratta della salute collettiva e delle condizioni generali del pianeta nelle quali lo lasciamo nelle mani dei nostri figli, io ho sempre teso verso l'esagerazione per difetto e non per eccesso. Devo prendere atto però del fatto che le battaglie contro la plastica, le bottiglie di plastica, le cose non riciclabili, sono state roba di nicchia per anni e anni, poi è arrivata Greta Thunberg e l'ha trasformata in una battaglia collettiva vinta, perché poi adesso, partendo dai bambini e dai ragazzini e risalendo verso i loro genitori e i loro nonni, la coscienza ovvia che se tu prendi un materiale che dura migliaia di anni e non è biodegradabile per farne un uso super temporaneo come quello di bere mezzo litro d'acqua e poi la butti via, è chiaro che fai un danno, soprattutto se lo moltiplichi per miliardi di queste azioni fatte oggigiorno. Però questa era una cosa ovvia, la dicevano in tanti. Però insomma, la mia figliola ha trascinato sua madre a una manifestazione, quella famosa di Greta, che non era così demagogica come è stata definita, era precisa su degli argomenti che finalmente hanno fatto breccia nelle famiglie normali, quelle che dovrebbero essere attente a questa roba qua.
Commentando il tuo intervento sull'ambiente, il teologo Vito Mancuso ha detto che oltre che per la nostra economia ci sarebbe bisogno di un piano Marshall anche per l'educazione di una coscienza morale. Sei d'accordo? E da che cosa dovrebbe avere inizio questa educazione?
Sì, però attenzione, l'educazione deve essere un atto volontario, non deve essere un atto imposto dall'alto. Per cui, secondo me, questa proposta di Vito Mancuso, io la interpreto così, un piano Marshall, cioè un riferimento ad un'area economico-finanziaria, potrebbe voler dire che i musei si fanno gratis per una certa grande categoria di persone che fino a oggi pagava. Per esempio, gli studenti sotto i 26 anni in Italia pagavano, anche se un biglietto ridotto. In alcuni musei del mondo no, e quindi se non pagano ci vanno. Le persone di una certa età, certe categorie di persone, devono avere accesso gratuito agli strumenti con i quali educarsi, educare la coscienza. È chiaro che se te gli dai di gratuito soltanto la televisione con la pubblicità, cioè i canali generalisti, quello è facile da controllare e quello è facile da utilizzare per condizionare la gente in un'anti-educazione.
Abbiamo parlato in precedenza di fiducia, poi di vulnerabilità. In queste ultime settimane si è sentito ripetere spesso anche un'altra parola, ricostruzione. In un'intervista all'Huffington Post alla fine di aprile, tu sei stato particolarmente critico nei confronti dei metodi spregiudicati di alcuni imprenditori che nel pieno del boom economico degli anni 60 addirittura si facevano vanto di non aver mai pagato le tasse né di rispettare le regole. Un atteggiamento del genere, secondo te, sarebbe accettabile domani o oggi stesso in cambio di un riequilibrio economico e di un rilancio generale del paese?
Io ero critico, ma non ero critico nei confronti di quelle persone. Il sistema incoraggiava quell'atteggiamento. Tu vedi che se avessero voluto, le ricchezze fiorivano. Era preciso interesse, addirittura politico, nel nostro paese, che la ricchezza si spandesse, di modo che il pericolo comunista, che era alle porte, perché c'era la Jugoslavia, non sfondasse. L'Italia c'era il 30% di elettori del PC. Le tasse sono la restituzione alla collettività di soldi che appartengono alla collettività e che passano per le tue mani. Quindi non restituire quei soldi alla collettività costituisce un reato, un furto. Questa non è una cosa diffusa, nemmeno adesso, nonostante che adesso ci sia una persecuzione più formale che altro dell'idea dell'evasione, mentre prima l'evasione era automatica. Il problema però, secondo me, della ricostruzione non è tanto le tasse o non le tasse, ma è un corretto uso dello strumento della defiscalizzazione. Cioè quando lo Stato dice questi soldi io te li lascio perché ce li metto io affinché tu compri la macchina elettrica e non ti costi di più di una macchina diesel, affinché tu usi la bicicletta elettrica invece del motorino, dipende che cosa vuoi, come prefiguri il futuro. Il problema che abbiamo è che siamo guidati da persone che un'idea del futuro decente non ce l'hanno, hanno un'idea del futuro come riproposizione del passato, compresi anche i rigurgiti di tipo razzista che il futuro dovrebbe bandire, ma con certi figuri al potere è chiaro che questi rigurgiti tornano invece all'ordine del giorno e vengono evidentemente tollerati perché l'idea di futuro di certe parti politiche e soprattutto di certe persone che sono state scelleratamente messe al volante da libere elezioni, quell'idea di futuro è assolutamente inadeguata. Sono persone che non sono capaci di guidare e quindi ci portano per forza allo schianto.
Nella lettera aperta a Papa Francesco hai scritto questo, tra l'altro:
tutti gli artisti del mondo sono in questo momento colmi di riconoscenza nei tuoi confronti, compresi quelli che vivono in paesi i cui governi abbiano dato segno di avere a cuore, tra le tante, anche le loro tribolazioni. E non solo. Sempre per il tramite dei miei amici, sono a rappresentarti la riconoscenza anche dei loro amici invisibili, i comprimari, gli assistenti, i tecnici, i lavoratori in genere che danno il loro necessario contributo affinché gli artisti possano indicare, come tu hai detto, la strada per la bellezza. E questi sono tanti, caro Francesco, e tu lo sai, migliaia, e non hanno la minima idea di quando potranno tornare a lavorare. Tribolano, e più sono invisibili, più tribolano. E i miei amici mi hanno pregato di ringraziarti anche da parte loro.
Ora, a proposito di precari, di educazione e di cultura, credo che quella distrazione del mondo laico di cui ti lamentavi prima sia diventata così evidente durante la pandemia da essere ormai indifendibile. Ti sembra possibile che la scuola sia l'ultimo settore della vita pubblica, insieme alla giustizia, a tornare a una parvenza di normalità, quando invece in altri paesi è stato il contrario, e che per la cultura l'unico intervento a cui si è pensato è un finanziamento di poche centinaia di milioni di euro da dividersi in quella che inevitabilmente si trasformerà in una guerra tra poveri?
Ma non è così. L'Italia non è un paese in cui la cultura non conta, noi si campa di quello. Se abbiamo ancora una considerazione nel mondo, non è solo per il Rinascimento, che pure conta ancora, ma per le migliaia di nostri studiosi e ricercatori che sono andati all'estero, che lavorano per gli stati e per le università e per i centri di ricerca stranieri, e quindi diamo conto che rispetto ad altri paesi noi produciamo, diciamo, enzimi culturali attivi, molti. Questa roba qua non è stata considerata, è stata trascurata perché o non viene considerata importante, oppure venivano considerate più urgenti e importanti delle cose di cui si aveva esperienza diretta, va bene? Ecco, io credo che in questo momento la ricostruzione deve passare attraverso persone che ristabiliscano in qualche modo le gerarchie. L'Italia non sarebbe nulla nel mondo, nulla, se non avesse ripagato il mondo dei tanti errori che ha fatto, del debito alto che ha, con la bellezza, con i capolavori, con l'arte ben conservata, perché se è arrivata fin qui è stata conservata bene. Poi che adesso noi la lasciamo andare in rovina è un altro discorso, ci mette poco Pompei a rovinarsi completamente, però sta di fatto che fino a 50 anni fa Pompei era un luogo prodigioso per lo stato di conservazione dei reperti. Bene. Se noi trascuriamo questo, noi non esistiamo più.
Ecco, questo mi porta al settore che ti riguarda più da vicino, i libri. Un settore nel quale la pandemia ha messo in discussione cose che stanno all'altro capo di un filo che non è mai stato troppo robusto, ma adesso rischia di spezzarsi davvero. Nelle puntate della prima serie di questo podcast, con Matteo Bibianchi e Carlo Lucarelli, ho già dato un po' di numeri drammatici dell'industria editoriale durante le 9 settimane del lockdown. E nemmeno i riscontri successivi al 4 maggio, cioè dopo la riapertura delle librerie, incoraggiano all'ottimismo. Di questo passo il buco a fine anno potrebbe raggiungere i 900 milioni di euro, quasi un terzo dell'intero giro d'affari del settore. Ti faccio ascoltare l'analisi di Giovanni Peresson, uno dei più attenti osservatori del mercato editoriale italiano, pubblicata sul Giornale della Libreria.
Il tempo della lettura, un piacere tipicamente domestico che richiede un minimo di autoisolamento, è stato compresso da attività che si è iniziato a praticare in casa. Le lezioni a distanza dei figli, lo smart working, le relazioni sociali intrattenute per via digitale, la televisione, per informarsi sui bollettini della Protezione Civile, ma anche le narrazioni via serie TV. I dati dicono che a essere crollato è anche il consumo da parte dei cosiddetti lettori forti, quelli che sostengono il mercato con più di 12 libri acquistati ogni anno e di fatto ne orientano le scelte. A nessuno può sfuggire il caos che questa situazione comporterà, oltre alle enormi perdite economiche.
In un appello al governo, editori, librai e bibliotecari hanno chiesto insieme per la prima volta un intervento urgente e poderoso. Tu come la vedi, Sandro?
È facile rispondere perché è la verità che si pubblicano troppi libri. E c'è un meccanismo evidentemente che rende per un certo numero di editori redditizio pubblicare troppi libri piuttosto che pubblicarne il numero giusto. È una cosa che ho anche sperimentato proprio da editore con Fandango Libri. Non ci hanno permesso di rimanere piccolini. Si doveva per forza ingrandire, si doveva per forza pubblicare più libri ogni anno, perché se no la distribuzione non ci distribuiva, eccetera, eccetera, aumentando molto, da un lato, il rischio di default dell'editore e dall'altro la confusione, abbassando la qualità. Ma stiamo parlando, negli editori grandi, di centinaia e centinaia di titoli che forse era meglio non pubblicare. Però non lo posso dire io. Io posso dire, essendo uscito con un romanzo molto fortunato alla fine di ottobre, che non è vero che si vendeva poco, si vendeva tanto, perché io ero in classifica quarto, quinto, vendevo un terzo di Caro Figlio, un terzo di Elena Ferrante e io vendevo tanto. Quindi vuol dire che nel giro di un mese sono state vendute milioni di copie di narrativa contemporanea, solo di quella. Allora è vero che ci sono forse troppi titoli che vengono pubblicati a fronte di una non crescita economica complessiva che potrebbe assorbire questo aumento, perché se noi si fosse a più 3, più 4% di PIL all'anno, si potrebbe anche giustificare un aumento della stessa misura dei titoli pubblicati. Il problema è che noi siamo o in recessione o in stagnazione e quindi l'aumento dei titoli pubblicati certamente mette in difficoltà tutto il comparto. Però non è un comparto malato, perché finché due persone scrivono un libro contro la cellulite e questo libro va primo in classifica, vuol dire che c'è ancora tanta gente che si affida a un libro per combattere la cellulite. Quindi vuol dire che non si fida della domandina fatta su Google e che ha capito che se su Google è gratis e lì paghi, vuole dire che su Google il prodotto sei tu. Mentre quando vai a comprare un libro in libreria, il prodotto è il libro.
Ti ho chiesto di chiacchierare in questo podcast anche perché un altro tema del tuo romanzo Il Colibrì è il tempo. Le vicende di Marco Carrera ci portano dagli anni 60 fino al 2030, il dopo domani, con una leggera distopia. La narrativa in Italia, ma questo vale anche per il cinema e per la televisione, ha grossi problemi con il futuribile. I nostri autori tendono al realismo, al passato, all'autofiction. Questo perché, secondo te? Perché il futuro e l'imprevisto ci fanno paura? Credi che qualcosa sia destinato a cambiare dopo questa fase?
Di sicuro sì. Io nello scrivere di fra 10 anni, o di più, perché quando scrivevo era il 2018, il 2017, ho cercato di immaginare un possibile sviluppo, ma non avevo idea di quanto tempo ci avrebbe messo a concretizzarsi. In effetti avevo visto giusto, ma non era questione di 10 anni, era questione di 10 mesi, perché mentre ero lì a scrivere di questi adolescenti che prendono in mano la situazione e cominciano a educarsi da soli, cominciano a scegliere nel novero degli strumenti non quello che gli viene dato dall'alto, ma quello che è degno d'essere utilizzato, mi è spuntata Greta Thunberg e ho detto: come? Io sto immaginando un adolescente fra 10 anni che influenza i suoi coetanei e i bambini, e invece questo sta succedendo adesso. Però è vero anche che questa battaglia, diciamo, che tende a eliminare le persone adulte dalla guida, è una battaglia lunga, perché queste persone adulte hanno i soldi, le posizioni di potere e non le mollano. Certo, gli adolescenti e i ragazzi hanno una cosa che loro non hanno, hanno il futuro, si battono per la loro vita, per la loro prospettiva e soprattutto hanno il ricatto nei confronti dei loro genitori, dei loro nonni, il ricatto del sangue, cioè cosa sparami addosso. C'ho 11 anni, mi vieni a sparare addosso anche i proiettili di gomma, mi vieni a sciogliere con gli idranti. Poi l'altra previsione che ho fatto in quel finale distopico, diciamo, è che nel 2030 ci saranno ancora gli ingorghi sull'Aurelia in prossimità di San Vincenzo e di Borgheri, però questo era facile da prevedere.
Per chiudere, anche in questa seconda serie vorrei mantenere l'abitudine di salutarci con un suggerimento. C'è un libro, un film o una serie televisiva che ci consigli perché possa aiutarci ad andare incontro al domani?
Una cosa che a me personalmente mi ha illuminato, mi è piaciuta tanto, è la serie The Last Dance sulla vita e sulla carriera di Michael Jordan, perché non è soltanto una cosa sportiva, ovviamente. Il cuore della faccenda, sì, è la pallacanestro ed è la straordinaria carriera di questo campione, però in realtà quella è un'opera che, così come è stata concepita e così come è stata realizzata, non era facile, anche parla al nostro inconscio, anche ipnoticamente, ha tutta una serie di cose che ci riguardano e come, anche se noi non siamo minimamente sfiorati dal talento in nulla, e ha ottenuto il successo che meritava, più la quota di sollievo e di ammirazione che ognuno di noi ci ha caricato sopra per averla vista in un momento in cui all'orizzonte si vedeva poco di bello.
Grazie a Sandro Veronesi e complimenti ancora per lo Strega. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo con Gaia Segattini per parlare di moda, di manifattura digitale e di un'industria del lusso che la pandemia ha messo di fronte a una scelta obbligata: ridurre, rallentare oppure morire domani per troppa velocità. Ci sentiamo presto! Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Gianluca Ferraris e Francesca Negri. Letture di Roberto Marinelli ed Elena Scalet. Produzione di Carlo Annese.